Buonasera a tutti, lunedì 17 marzo 2025, questa è la puntata numero 36, che poi 37 perché c'era anche la puntata 0, lo dico ogni volta, del Bar delle Verità, da un'idea di Davide Cerutti, e io mi presto molto volentieri perché Davide è sempre un pozzo di informazioni, un pozzo di risposte, sa tutto e...
Non esagerare, dai, sono... No, sono...
Adesso abbiamo proprio la domanda, di Antonio, e l'altra volta gli ho sentito fare una domanda che io non capivo neanche la domanda, cioè diciamo, mi ero messo molto male, pazienza, non capire le risposte, ma non capire neanche la domanda. Vabbè dai Antonio, come si dice, the stage is yours, a te il palcoscenico.
Comunque Alberto, se qualcosa che non capisci, la chiariamo, perché come te ci sono anche tanti altri, non è che tutti quelli che ascoltano sono esperti di medicina di Hammer, quindi è sempre un'occasione per chiarire, no?
Sono un po' duretto, non voglio neanche interrompere troppo, comunque dai. Antonio?
Vai Antonio. Senti. Pronti, vabbè. Comunque la mia domanda riguarda proprio le costellazioni, diciamo, ma mi chiedo, siccome ci vedo tanta gente che ha i figli autistici, mi chiedo, è possibile che è solo una questione di vaccino o è soltanto, diciamo, dovuta al fatto che hanno più questi due o tre conflitti messi insieme? Ad esempio, non mi pare che risulti che li tenessero fermi durante il vaccino. È per quello che mi chiedo com'è possibile che ci sono tanti bambini così con l'autismo, cioè è solo quello il motivo, oppure sono diagnosi sbagliate? Qual è la verità secondo te, Davide?
No. Allora, quello può essere uno dei conflitti che un bambino può vivere, che poi porta a questa diagnosi di autismo, che poi anche la diagnosi di autismo è abbastanza generica. Poi tu sai che a livello ameriano dobbiamo andare a vedere bene i singoli sintomi che ci sono per cercare di andare a capire il conflitto. Quello che si è visto è che molto spesso con le vaccinazioni il bambino fa conflitti di vario tipo. Conflitti motori principalmente, conflitti di separazione, a volte conflitti anche tipo il profugo, perché non si sente più o perde i punti di riferimento nel momento in cui la madre lo dà a un estraneo che lo buca. E quindi dipende poi, come sempre dipende dal percepito della persona per capire che conflitti ha attivato. Diciamo che la vaccinazione è una pratica altamente non biologica, perché fa sì che la madre si distacchi dal bambino e questo venga bucato. E quindi anche le protezioni che dovrebbe avere il bambino vengono completamente meno. E quindi è uno di quegli eventi che apre le porte a tantissimi possibili conflitti. Poi delle volte anche non c'è conflitto, perché se la madre è molto tranquilla, lo tiene in braccio lei e subito trovano, lo bucano solo una volta al posto di torturarlo 100 volte e così via, e a volte magari uno fa un conflittino piccolo ma non succede niente, quindi non è che sempre ci sono delle conseguenze, però spesso. Poi ovviamente un bambino può fare conflitti anche in altri eventi, non è che esiste solo la vaccinazione, quindi durante la crescita, a seconda di quello che succede, un bambino può fare dei conflitti che poi possono portare alla diagnosi di autismo. Diciamo che però, adesso poi questo sicuramente Alberto ha più conoscenze di me, questa correlazione tra le diagnosi di autismo e le vaccinazioni mi sembra che sia stata dimostrata in tutti i modi. Adesso avevo sentito, non so se la sai Alberto, in una certa zona degli Stati Uniti, avevo letto di sfuggita ma non mi ricordo in che zona, che non hanno fatto le vaccinazioni per un certo periodo, forse era una città, e lì sono drasticamente calati i casi di autismo in bambini. Cioè proprio, c'è proprio una correlazione quasi parallela tra quante vaccinazioni fanno e soprattutto quanto prima le fanno, perché ovviamente la vaccinazione è un evento che ha tanto più impatto negativo, diciamo, che apre a conflitti, quanto più è piccolo il bambino. Perché va bene, un bambino che ha 5, 6, 7, 8 anni è un'altra cosa che un bambino di un mese. capite? Sì. E quindi
sì, sì. Allora, dal punto di vista statistico, vi cito un paio di cose che sono state anche documentate sulle riviste cosiddette peer review, cioè quelle riviste da pari. Uno è che i casi di SID, che sta per sudden infant death, cioè le morti improvvise dei neonati in culla, sono crollate a livello significativo, cioè non chiedetemi la percentuale, però significativo, cioè non il meno 5%, poi meno il 50, meno il 70, non lo so, tanto, durante il periodo del lockdown. E questo è stato collegato al fatto che, essendo tutti chiusi in casa, si facevano meno visite mediche, ma soprattutto anche meno vaccinazioni. Poi esiste un altro studio che fa vedere che nelle nazioni civilizzate i casi di autismo sono direttamente, cioè c'è una correlazione, diciamo, fra la numerosità dei casi di autismo e la numerosità di vaccini infantili. Terza, last but not least, sanno quasi tutti, credo, che nelle comunità Amish, che sono quelle che vanno in giro col calesse, non so se vi ricordate il film, il testimone con
Harrison Ford.
Ecco, quelli lì non hanno casi di autismo. Ne avevano 3 o 4, perché c'era sempre il Pierino che dice no, non è vero, ne abbiamo trovati 3 o 4. Andando a vedere, non so se fosse Robert Kennedy o qualcun altro, ha visto che erano casi di bambini adottati. Non erano figli loro, quindi erano bambini adottati probabilmente dopo che avevano avuto la vaccinazione. Questo non contraddice quello che dice Davide. Sicuramente ci può stare che sia un effetto dovuto al trauma dell'operazione vaccinale in sé. Però c'è una dottoressa che è di origine russa, si chiama Natasha, poi il cognome è diventato inglese perché ha sposato un inglese, McBride Campbell, che lei ha avuto un caso di un bambino, di un figlio autistico, che fra l'altro, facendo un po' di conti, era il suo terzo figlio, perché lei è un po' più vecchia di me, ma è nato come il mio primo figlio, quindi nel 90. E quando aveva 5-6 anni si è accorta che era nello spettro autistico, cioè non guardava, isolato, eccetera. Lei era una neurologa di specializzazione, ma si è resa conto che la sua specializzazione non l'aiutava a curare il figlio. Allora, ispirata forse dallo Spirito Santo o dal caso, eccetera, ha trovato qualche cosa, lei dice anche degli studi italiani, che l'hanno direzionata verso il cibo e la dieta. E lei è giunta alla conclusione, l'ha salvato, tra virgolette, cioè è tornato ad avere una vita normale nel giro di qualche anno, e lei dice che non è tanto il vaccino in sé, con le sostanze che contiene, quanto una flora intestinale indebolita in certi bambini, tale per cui non è in grado l'intestino a eliminare i veleni contenuti nel vaccino. Quindi, vabbè, se volete, siamo sempre nella parte dei veleni. E lei ha elaborato una dieta che serve a rinforzare le pareti dell'intestino. In inglese si chiama leaking gut, cioè intestino a buchi, come si dice, permeabile. E lei dice che praticamente è come quando uno beve un liquore, un vino che va alla testa. I bambini autistici sono come perennemente ubriachi. E lei dice che i risultati migliori si ottengono quando si cambia la dieta, si riescono a prendere questi bambini molto presto. Se uno va con il figlio ventenne, dice, un po' più difficile, però se si prendono all'inizio, lei risistemando la dieta del bambino, la dieta GAPS, se volete andarla a cercare, sta GAPS, Gut and Psychology Syndrome, cioè sindrome dell'intestino e della psiche.
Allora, c'è anche ovviamente la componente di veleni che ingeriscono, però dal punto di vista ameriano e anche per la mia esperienza è meno importante dell'evento della vaccinazione. Cioè l'evento della vaccinazione provoca i maggiori danni. Poi ovviamente l'avvelenamento, poi è un avvelenamento fatto direttamente nel flusso sanguigno, se vogliamo, quindi pareti intestinali non mi sembra che c'entrino tantissimo. E gli avvelenamenti poi comunque sono, cioè il nostro corpo avvelenato o scarica i veleni oppure soccombe, quindi sì, ci possono essere degli effetti anche relativi al veleno, però secondo me sono effetti che sono momentanei, cioè avvengono nel periodo in cui il bambino è avvelenato, ha dei sintomi, poi dopo passano, no? Invece i conflitti che si fanno in corrispondenza della vaccinazione, quelli possono rimanere, anche perché quasi sempre si fanno i conflitti nei confronti della madre, che ha dato in mano a un estraneo il bambino, e quindi poi il bambino continua a recidivare in fondo con la madre, no? Quindi il discorso è un po' quello. E poi anche le comunità Amish, avevo sentito anch'io questa cosa, ma anche se ci fossero qualche caso tra gli Amish di bambino autistico, questo potrebbe anche succedere, perché come ho detto non è che esiste solo l'evento traumatico della vaccinazione, un bambino può vivere diversi tipi di eventi traumatici, conflitti motori e così via, quindi non dimostrerebbe niente anche se ci fosse un qualche caso tra gli EMI, cioè non dimostrerebbe niente, non inficerebbe comunque questa statistica che in fondo dice in tutti i casi in cui si è misurato che meno vaccinazioni si fanno e meno casi di autismo ci sono, ma non solo di autismo, meno casi di tutto, cioè si stanno sempre meglio i bambini che non sono stati vaccinati in media, ho detto, poi sì. Ovviamente un bambino non vaccinato che fa un mega conflitto può anche morire, però stiamo parlando diciamo della media, di dati statistici, ecco.
Avevo comunque visto una Valentina che aveva alzato la mano, non la vedo più, scusa, vai avanti Antonio.
Niente, volevo soltanto dire, ma ci sono alcune cose che non mi tornano, diciamo, so che chi è autistico ha il conflitto di rancore, il conflitto anche del profugo, se non sbaglio, però succede, come ho sentito prima parlare Alberto, che ci sono delle comunità non solo come gli Amish, ma anche quelli che seguono la dieta di quei due fratelli romani, che adesso non mi viene il nome, che si mangia praticamente soltanto proteine, integratori, come l'hai chiamato?
Panzironi, paleolitica chetogenica, ok, sì.
Sì, vabbè, ho sentito delle cose delle interviste proprio di tantissime persone, poi facevano anche le cene, si ritrovavano un po' in tutta Italia, di persone che praticamente il diabete l'avevano ridotto quasi a zero, quindi cioè, allora c'è anche una componente proprio, diciamo, alimentare, di intossicazione del cibo. Cioè, penso che sia anche quello, mi viene da pensare così a me. Ti sembra normale, Davide, oppure no?
Allora, il diabete è il livello di glicemia. Il livello di glicemia ovviamente dipende anche da quello che mangiamo. Se tu mangi una pizza o un gran piatto di pasta, dopo te la misuri, la glicemia è salita molto, abbiamo il famoso picco glicemico, no? Però è tutto gestito, è il 90% gestito dai conflitti, cioè come lo stesso discorso che ho fatto per l'avvelenamento da vaccini, cioè tu mangi, ovviamente quello che mangi va a influire sul livello di glicemia e anche quello che bevi, infatti quando hai la glicemia alta hai molta sete per diluire questa glicemia nel sangue, però il valore standard del tuo corpo, quello è deciso dal conflitto, quindi di base il discorso è quello. Poi che ci siano persone che hanno cambiato alimentazione e il loro livello di glicemia è sceso, questo sicuramente può essere, però chi ti dice che non sia per il fatto che avere cambiato alimentazione gli ha fatto anche non vivere o vivere meno comunque il conflitto che facevano? Perché il conflitto della glicemia è non voler passare attraverso una situazione, ok? Quindi tu magari la situazione in cui non vuoi passare attraverso è mangiare il cibo della nonna da cui ti mandano tutti i giorni i tuoi genitori, capisci? E a un certo punto cambi il cibo, però non è che è stato il cambio del cibo che ti ha fatto guarire, è stato non andare più dalla nonna, capisci?
Ascolta, ma io avevo letto che il diabete era per le persone che, cioè non per... nelle persone che si sentono, che vivono la vita sempre come un combattimento, devono sempre prepararsi al combattimento. Tu dici non voler passare.
Sì, ma è simile. Allora, quello che dici tu è il sentito maschile, perché qui c'è un sentito maschile e femminile, perché siamo già nelle aree del territorio. Ti ricordi che ci sono queste aree in cui c'è uno stesso conflitto che può avere un sentito maschile o femminile? Il sentito maschile ha una situazione in cui non vuoi passare attraverso, è il conflitto di opposizione. Quindi quello che dici tu, no? Opposti, un atteggiamento che ti opponi alla situazione. Invece il sentito femminile è nei confronti di una situazione in cui non vuoi passare attraverso, quello in realtà di abbassarla la glicemia. Il maschio la alza in fase attiva. la donna l'abbassa, perché non è che si oppone in un certo senso, però non si oppone attivamente come l'uomo, ma si oppone passivamente, nel senso che abbassando la glicemia le viene fame e quindi si allontana da quella situazione perché va a mangiare, una fame impellente che la fa andare via da quella situazione.
Però, me lo puoi ripetere questa differenza del diabete tra maschio e femmine?
Allora, tra l'altro l'ho scritto anche in un articolo che è sul mio blog, dopo se vuoi lo pubblichiamo, è non voler passare attraverso. Il conflitto in generale è non voler passare attraverso una situazione. Il sentito maschile, quando una situazione che non ci piace, non vogliamo passare attraverso, è di opporci attivamente, no? Quindi il nostro corpo in fase attiva ci alza la glicemia in modo da avere la riserva energetica nel momento in cui serve per opporci veramente alla situazione, ok? Il sentito femminile invece è quello di abbassare la glicemia, perché il sentito femminile è anche all'accezione di schifo, ribrezzo, cioè dal punto di vista femminile una situazione che, in cui non vuoi passare attraverso ti fa anche un po' schifo. E allora è questo conflitto dello schifo, ribrezzo. E la donna abbassa la glicemia in modo che le viene fame, una fame impellente, e trova così il modo di allontanarsi da quella situazione da cui non vuole passare.
Però volevo sottolineare un'altra cosa. Dai panzironi c'era persino gente che chi aveva la pressione alta, chi era diventato obeso, chi aveva tanti altri problemi di salute, e praticamente gli si dimezzavano questi problemi. Mi fa venire in mente, ad esempio, non solo gli Amish, ma anche il metodo Gerson. C'erano tante testimonianze di persone che guarivano. Quindi, in qualche modo, sembra che quasi disintossicarsi ti aiuta moltissimo. Così, oppure i conflitti restano sempre al primo posto?
È sempre legato ai conflitti, perché tu hai un sacco di gente che ha migliorato dei suoi sintomi con la dieta panzironi, e questo non lo metto assolutamente in dubbio. Ma hai un sacco di altra gente che ha migliorato i suoi sintomi cambiando la dieta e facendo una dieta completamente opposta. Zero proteine, solo carboidrati e verdura, capisci? E invece panzironi, carboidrati zero, zero pasta, zero pizza, zero pane, capisci?
Poi, sì, io sono uno di quelli, e fra l'altro ho tolto le proteine e sono dimagrito di 15 kg.
Capisci che dipende tutto da cosa tu associ, cioè tu cambi alimentazione, ok, ma stai facendo anche altri cambi forse nella vita assieme a quello, capisci? Poi, che la dieta panzironi, io l'ho letto il suo libro, non è neanche male, che la dieta panzironi sia più vicina alla dieta che noi, verso la quale noi abbiamo i codici più, diciamo, più rodati, perché effettivamente noi probabilmente per lungo tempo abbiamo avuto quel tipo di dieta fino a quando siamo diventati civilizzati, perché è con la civilizzazione che si è cominciato a essere stanziali, a coltivare grano, e quindi ci si è spostati verso un'alimentazione più di carboidrati, ok? Quindi probabilmente un'alimentazione più vicina ai nostri codici è anche quella che ci fa stare meglio, più in forma, no? Ok, questo lo posso accettare, però comunque i sintomi sono sempre legati ai conflitti. Cioè tu dici, va bene, uno è dimagrito, magari poi altri non sono dimagriti, no? Quello che è dimagrito è evidentemente perché cambiando alimentazione si è sentito più a casa. O ancora può succedere, sai cosa? Che tu hai avuto magari per tutta la vita una stessa alimentazione. E quindi quegli alimenti lì hai sempre dei micro o macro binari legati ai conflitti che hai vissuto durante la tua giovinezza, per esempio a casa, no? Cioè se si mangiava sempre la pasta a casa tua, e vuoi che non è successo una volta che tu mentre mangiavi la pasta c'è stato un litigio tra i genitori, o qualcuno che ti ha attaccato, un qualche conflitto brutto che hai fatto? Allora tu associ come binario alla pasta al conflitto che hai fatto, e magari dici ogni volta che mangio mi sento gonfio, ogni volta che mangio così così. A un certo punto cambi completamente dieta e mangi cose che non hai mai mangiato nella tua vita. Il nostro corpo comunque vive, perché il nostro corpo è magico e quasi vive anche con la calce. Però cambiando alimentazione tu non becchi più il binario, capisci? E quindi non fai più il conflitto e quindi il tuo sintomo regredisce. Però non è che è stato meno, non è che è meglio quella dieta di quell'altra, capisci cosa voglio dire?
Sì, sì, il corpo capito, è magico, capito. Mi piace. Che vive anche sì, con la calcia.
Io una volta avevo chiesto a una persona che mi faceva questo discorso, no? E mi ha detto, no, io quando ho cambiato alimentazione, è passato tutto, sto benissimo, di qua di là. Gli ho detto, ma tu, nel periodo che hai cambiato l'alimentazione, hai fatto altri cambiamenti della tua vita? Fai, sì, 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 ho cambiato lavoro, ho lasciato la moglie.
Ah, insieme.
Capite? Cioè, noi diamo, perché siamo abituati a dare un casino di importanza a quello che mangiamo. E quindi cambiamo quello e allora si è risolto tutto per quello. Ma in realtà sono altre le cose più importanti, no? Sono sempre i conflitti.
Allora, Annalisa scrive, sono l'esempio vivente, casomai ce lo racconta. Io ho due o tre persone che hanno chiesto di parlare, due con dei nomi strani, già e giù. Non so se hanno premuto per sbaglio o se vogliono intervenire.
Sì, perché l'alimentazione è sempre un discorso che ha successo.
Buonasera, buonasera.
Ciao, ciao.
Ah, Giovanni, eccolo qua.
Hola. Come state, ragazzi? Buonasera, oggi ce l'ho fatta stasera a non crollare dal sonno.
Bravo, bravo. Tutto bene, grazie.
No, volevo dire qualcosa riguardo l'alimentazione, no? Come la penso? Cioè, a parte tutto quello che ha detto Davide, che è giusto, è vero, però mi sono reso conto che diciamo che l'alimentazione può avere una influenza indiretta sui conflitti, cioè nel senso che può essere un aggravante, quindi diciamo che agendo sulla parte fisica, cioè diciamo che potrebbe, questa è una mia teoria, poi naturalmente non ha nessuna validità, però è quello che ho percepito anche per esempio seguendo un po' mia sorella, no? Che fa queste diete così drastiche, tipo togliere i carboidrati, togliere tutte queste cose e diciamo riesce a contenere i sintomi, perché diciamo è come se i sintomi fisici avessero un certo collocamento con l'alimentazione anche, cioè nel senso che principalmente il problema è legato ai conflitti, quindi i sintomi, però diciamo c'è anche un'influenza dell'alimentazione minima, ma ci sta, quindi molti fanno dei sacrifici enormi per agire sull'alimentazione, ottengono anche dei risultati, ma sono momentanei, perché appena sgarrano un minimo, ritornano di nuovo conquistati. Cioè, ti faccio l'esempio pratico, mia sorella ha la psoriasi, sappiamo bene che la psoriasi è un doppio conflitto di svalutazione, di separazione, uno attiva un altro in soluzione, e quindi automaticamente bisogna agire soprattutto su quella cosa lì. Vabbè, io ho cercato di farglielo capire, mia sorella, vabbè, lei segue tutte le sue teorie, cioè le sue teorie a Bamer non lo prende tanto in considerazione perché lei è nato e quindi, però lei fa dei grossi sacrifici e sta anche bene, cioè riesce a non avere macchie e tutto, però cioè, fa una dieta ferrea, non può mangiare questo, cioè poche parole, è una persona un po' condannata, perché cioè, dico io, ma cioè, tu in questo modo ma non te ne vedi bene della vita, che vita, però ma, potere di piccoli, appena scarra un po', subito le tornano i problemi, le macchie.
Ma Giovanni, ma sono binari, evidentemente tua sorella ha qualche binario relativo al suo conflitto di separazione, ha qualche binario in certi tipi di cibi, e quindi se sta lontano da questi cibi e mangia altro, perlomeno non attiva quei binari e quindi anche le sue recidive sono meno forti.
Tu dici, no, perché in realtà lei fa la stessa, cioè agisce togliendo dalla dieta tutti i carboidrati, quindi cioè, fa tipo una dieta che come si chiama? Chetogenica, questa qua, cioè, elimina tutti i carboidrati, tante altre cose, cioè, è proprio una dieta proprio, cioè, proprio tipo a vivere, cioè, che razza di vita è questa? Cioè, non ma ti puoi mai concedere.
Allora, scusami, analizziamo un attimino velocemente. Tua sorella con la psoriasi da che età ce l'ha?
Mia sorella ce l'ha da quando era ragazza, quindi io più o meno ho capito pure, okay. Sicuramente riguarda qualche genitore, qualche...
Okay. E in casa da voi cosa mangiavate? Immagino che mangiavate normalmente cibo napoletano, no? Quindi pasta, pane, pizza, giusto?
Sì, più o meno, diciamo...
E qui, cioè, i carboidrati erano molto presenti, no? Immagino nella vostra.
Beh, diciamo che i carboidrati sono presenti nella maggior parte delle diete nostrane, non
strane. Vedi perché ci sono un sacco di celiaci?
Sì, sì, sì. Quindi, vabbè, tu dici.
È tutto lì, capisci? È tutto lì.
Tutto lì. Vabbè, comunque, ok, allora quindi mi ha chiarito anche questa cosa che io vedevo, dei miglioramenti, vabbè, meglio ancora. Okay,
Davide, ripeti per chi magari non ha seguito tutte le puntate, cos'è il binario?
Il binario è una condizione di contorno del conflitto. Come ho detto prima, no? Una persona, un ragazzo, mentre cresce, ovviamente tutti i santi giorni, mezzogiorno e sera, normalmente mangia quello che si mangia a casa, i cibi di casa, e vive dentro la casa. E dentro la casa possiamo ovviamente vivere dei conflitti anche forti, no? Più o meno forti. E quindi tutti questi conflitti, se noi li stiamo vivendo nel momento che mangiamo, facilmente, sempre di più, diamo carico a questo binario del cibo che stiamo mangiando. Quindi il binario della pasta o del pane facilmente c'è negli esseri umani, diciamo, soprattutto in Italia, che mangiamo tanto di quelle cose, no? Poi in altri paesi magari hanno altri binari diversi, però il binario è quella cosa che c'era nel momento del conflitto, c'era come contorno. Cioè, se mia madre mi insulta o vedo un litigio mentre sto mangiando la pasta, il mio corpo associa la pasta a quel conflitto. Quindi ogni volta che io mangerò la pasta, riattiverò un pochino quel conflitto, perché il corpo mi rimette un po' in allarme. I binari hanno assolutamente senso biologico, perché ci mettono in guardia quando noi incontriamo una situazione che nel passato ci ha fatto vivere un conflitto forte. Ovviamente più binari incontriamo, più la riattivazione sarà forte. E poi c'è anche una forza intrinseca in sé del binario, no? Ovviamente, che è quella che poi differenzia, secondo la medicina, le intolleranze dalle allergie, no? Non c'è differenza, secondo Hammer, sono semplicemente sempre binari. Però l'intolleranza è un binario lieve, l'allergia è un binario proporzionalmente forte, a seconda di quanto è forte la reazione allergica della persona. Poi ovviamente con Hammer noi vediamo anche il tipo di reazione che ha la persona quando incontra un binario, perché la persona quando incontra un binario riattiva il suo conflitto originario. E allora alcuni magari hanno fatto un conflitto dell'intestino, alcuni della pelle, alcuni di spavento. E quindi a seconda del conflitto originario noi abbiamo un'attivazione diversa quando incontriamo il binario. Chiaro?
E Annalisa ha scritto: sono stata vegana, vegetariana, fruttariana, carnivora, erbivora ed ogni cosa. Forse io qui manca bretariana, cioè quelli che vivono solo di aria e di sole, ma se vuole intervenire, raccontare. Poi c'erano anche altri due che mi hanno chiesto di parlare, Shaggia e Zuma, forse hanno cliccato per sbaglio. Se invece vogliono parlare devono togliersi dal mute con il pulsantone verde del microfono.
Sì, dovete cliccare lì.
Eccolo qua,
Zuma. Sei pronto? Buonasera.
Ciao.
Buonasera.
Ciao. Buonasera a tutti.
Ciao. Come ti chiami?
Mi chiamo Vincenzo, scusami per il nome strano su Telegram.
Va bene, Vincenzo, ok.
Niente, volevo sapere, per quanto riguarda il conflitto sulla fibrosi cistica, volevo capire innanzitutto se l'embrione c'è nella pancia della donna, come faccio a capire se potrebbe nascere con la fibrosi cistica e come si potrebbe prevenire tutto ciò. Questo se mi sono spiegato.
No, chiaro, chiaro. Allora, prima di tutto, fibrosi cistica, sai, come tutte le diagnosi della medicina, è abbastanza generica e bisogna anche vedere l'entità dei sintomi che poi il bambino. Tu stai parlando dei bambini che nascono già con questi sintomi.
Sì, questi problemi. Sì, è come lo sono io, infatti, sono nato con questa cosa qui.
Ah, ok. Però tu sai che sintomi proprio avevi quando sei nato, specifici?
Allora, sono nato con, avevo i sintomi della diarrea, e mancanza di peso e tosse.
Mancanza di peso e, scusami?
Tosse.
Tosse, ok.
Sì, tosse.
E in base a cosa ti hanno fatto questa diagnosi di fibrosi cistica?
Dai loro classici test genetici che si fanno in tutti gli ospedali, dallo screening neonatale al test del sudore.
Okay,
secondo allora, i parametri medici.
Certo, qui c'è da ristrutturare un attimino. Allora, se proprio fibrosicistica. La fibrosicistica è chiamata anche mucoviscidosi.
I mucoviscidosi, sì, sì.
Ed è praticamente un'eccessiva produzione di muco generalizzata nel corpo che va a dare vari tipi di problemi. Se è questo quello che succede, succede perché di base la madre ha vissuto la gravidanza in modo molto stressato, cioè era molto stressata durante la gravidanza. Allora, quando una madre è stressata, ovviamente lo stress vuol dire conflitto attivo, fai vasocostrizione, no? E tra la vasocostrizione ovviamente c'è anche la vasocostrizione del cordone ombelicale. E quindi il bambino...
Scusami se sono ignorante, faccio una domanda. Ma che significa vasocostrizione?
Vasocostrizione vuol dire che tutti i vasi sanguigni si restringono. Ah. Okay? Quando siamo in conflitto attivo, cioè tu quando sei in tensione,
sì,
i tuoi vasi sanguigni un pochino si restringono e la pressione un pochino ti sale.
Okay? Ok.
Questo è tipico di quando sei in tensione. Però se noi restiamo costantemente in uno stato di tensione, cioè se la tensione dura 5 minuti non succede niente ovviamente, però se noi stiamo costantemente in uno stato di tensione, come una madre in gravidanza che sta tanto in tensione, vuol dire che tiene tendenzialmente questa vasocostrizione, cioè tende a tenere più stretti i vasi sanguigni, compreso anche il cordone ombelicale.
Quindi, tutto il giorno?
Come?
Tutto il giorno in tensione.
Beh, se una persona è stressata per qualche ragione, che ne so, c'ha il compagno che c'è, non c'è, o c'ha la madre che gli rompe le palle, o cioè, vive in una casa che è lì per essere pignorata, cioè ci possono essere tante...
Oppure anche, scusami, anche in un posto dove che non è il suo...
Eh sì, un posto che non sente sicuro, che non sente tranquillo, e allora una persona può stare anche tendenzialmente sempre in tensione, capisci?
Tipo quando uno si trasferisce dal sud al nord che non è abituato.
Eh sì, anche quello può essere, certo. Cioè, perché tua madre si era appena trasferita? Cioè si era trasferita?
Sì, si era trasferita, mio padre fa militare, quindi si era trasferita con lui in un posto che ti dico che è molto... cioè non era una città, era molto isolato. Era Raimondo, non mi ricordo il posto, però era un posto molto di campagna e quindi...
Magari non si è trovata bene, cioè era abituata dove viveva, che c'era un certo clima e tutto, e lì invece non si era trovata bene, era andata in tensione, era andata in conflitto, può essere.
Sono tanti. Quindi il catarro a cosa si riferisce?
Sto dicendo che facendo vasocostrizione la madre, il bambino sente meno cibo, meno nutrimento che gli arriva, perché si è ristretto il cordone ombelicale, no? E allora cosa succede? Che il bambino fa partire una superproduzione di muco generalizzata, perché il muco serve proprio a tirare dentro quel poco cibo che gli sta arrivando.
Ah, è come se io mi fossi nutrito di muco.
Non tanto nutrito di muco, ma il muco aiuta a assorbire quella poca roba che ti è arrivata, capisci? E quindi ha senso, no? Ti ha permesso di sopravvivere. Poi ovviamente alla nascita vedono questo eccesso di muco che può anche dare qualche disfunzione, no? E allora ti danno quella diagnosi, anche se bisogna vedere quanta misura, perché poi bisogna vedere quale organi ha preso, no? Tu hai detto che avevi tosse e diarrea.
No, a me ha preso quella più grave, ha preso polmoni, pancreas e intestino.
Ok.
Anche il pancreas.
Sì, perché anche nei polmoni ci sono le mucose, no? Perché è tutto un boccone, cioè c'è anche il boccone aria, no? Ok, quando nasci poi hai quella propensione a cercare di assorbire di più tutti i bocconi, no? E quindi...
Il pancreas se non assimila... Scusami. E pancreas che non assimila grassi, adesso che sono nato, è dovuto sempre a questo, a questo eccessivo aumento di muco. Cioè,
tu da quando sei nato, perché poi quando ti hanno cominciato a dare grassi non li assorbivi?
Non li assumo, neanche adesso li assumo, e quindi sono sempre costretto ad assumere insieme ai pasti degli enzimi che mi aiutano ad assimilare questa... la quantità di cibo che mangio.
E se non lo fai cosa ti succede?
Se non lo faccio vado in bagno, cioè è come se non avessi assimilato niente.
Vai in bagno nel senso che scarichi?
Sì, diarrea come facevo da piccolino.
Ah, ok. Allora, qui bisognerebbe un attimino analizzare con più calma la cosa, perché bisogna vedere bene come sei cresciuto, tutto quello che è successo dalla nascita in avanti, a partire dalla diagnosi. Però, diciamo, la mucoviscidosi è questo, è un'eccessiva produzione. Poi te la danno come diciamo,
Genetica, difetto genetico.
difetto genetico che ti terrai tutta la vita e sono cazzi tuoi, giusto?
Sì, che poi ognuno c'ha, non lo so, sparano delle genetiche strane, dei lettere, numeri che non so da dove
No,
riprendano.
ma sì, ma lascia perdere, che è il solito modo della medicina per incasinare la testa delle persone. Ma di base è proprio il concetto di malattia genetica che Hammer contesta e anzi ha dimostrato che è falso. Non esistono malattie genetiche, cioè non è che dal padre al figlio viene trasferita una malattia, perché semplicemente la malattia non esiste, è parte di un programma biologico speciale e il programma biologico speciale parte per un conflitto che hai fatto tu in questa vita. Magari nella pancia, prima ancora di essere nato, però l'hai fatto tu il conflitto, capisci? Non l'ha fatto il tuo nonno che poi te l'ha trasferito. Quello che trasferiamo sono le caratteristiche fenotipiche, il colore degli occhi, i capelli, quelle che poi
I
sono
tratti somatici,
tratti
sì.
somatici, ma anche le caratteristiche un po' quelle che sono più adatte all'ambiente in cui vivi, no? In cui sono vissute le tue generazioni. Però capisci che nell'ottica ameriana non ha senso dire che si trasmettono le malattie, perché come ho detto non sono malattie, sono
Ma
programmi
infatti sì.
speciali che hanno un senso biologico per la vita tua in questo momento, no?
Io me lo sono sempre chiesto il perché sono uscito così, non è un caso.
Ma allora tu poi con queste diagnosi e poi con i farmaci che ti danno, cronicizzano una situazione che non è detto che sarebbe stata cronica, capisci? Perché loro non ti danno nessuna possibilità di non avere più questa malattia, ma Hammer sì, perché non è malattia, era un programma che hai fatto attivare lì. Poi ovviamente ci sono vari binari perché è la madre, quindi di qua di... Adesso quanti anni hai tu?
25.
25, vivi ancora in casa? Sì.
No, abito da solo adesso.
Abiti da solo, ok.
Sì.
E quindi diciamo che adesso le condizioni già sono cambiate, no? Non sei più nel grembo della mamma, mettiamola così.
Meno male.
Ok. E quindi anche i tuoi conflitti sicuramente si sono attenuati. E quindi, però, se tu continui a prendere farmaci e continui a essere in quella mentalità, te li trascini, no? Però non è detto che non possano risolversi. Poi, come ti ho detto, bisogna analizzare nello specifico i sintomi che tu hai. Perché saprai anche tu che non è che tutti quelli che hanno la fibrosi cistica hanno i tuoi stessi sintomi,
No,
giusto?
infatti ci sono persone che non nascono subito con la fibrosi, ma gli viene scoperta dopo.
Sì,
Cioè,
scoperta
dopo, che ne so.
dopo, perché uno quel conflitto lì può farlo anche dopo, capisci? Di
Ah,
sentire
quindi non c'entra proprio
che
la.
sta
Quindi
succedendo. Diciamo
c'entra
che
proprio con la genetica.
non c'entra proprio la genetica, è un tipo di
No.
conflitto che più facilmente fai nella pancia della mamma perché è un conflitto generalizzato, no? Cioè, quella diagnosi lì ha danno quando c'è una produzione generalizzata di muco eccessiva e quindi è più facile che lo fai quando sei piccolo perché quando sei nella pancia della mamma, la mamma è tutto. Invece
E
crescendo...
quando ti viene più, che ne so, in larga età, cioè da età più adulta, che ne so, 40 anni, 50, qual è la differenza?
La differenza è che diventando grande non fai un conflitto così generalizzato e quindi ti diranno che tu manifesti la fibrosi cistica con certi sintomi più lievi rispetto a quando se la prendi da piccolo. Ma con Hammer capisci che noi analizziamo semplicemente i sintomi. La medicina cosa fa? Siccome non sa da dove arrivano i sintomi, dà la risposta che trova. Cioè uno ha certi sintomi, un medico gli viene in mente, ma proviamo a fare il test per vedere se ha la fibrosi cistica. Questi test sono praticamente tutti farlocchi, tra l'altro, perché sono tutti simili al test Covid. E
Sì,
quindi...
test sudore, test neonatale, queste
Capisci?
robe qua.
Cioè, vengono presi come sentenze assolute, ma sono così, è come tirare fuori una pallina nera, un sacco, ce ne sono 10 bianche e una nera, tu tiri fuori quella nera e il medico dice, ecco, ha quel sintomo lì perché ha la fibrosi cistica, capisci?
Infatti
Ma è...
a me mi ha detto, quando sono nato, mi ha detto a 20 anni che non ci sarei mai arrivato.
Figurati te, capisci
Sono arrivato a 25, mo'.
Esatto, ma poi non mi sembra che stai così male, no? Cioè, comunque, sei nato anche a vivere da solo, quindi insomma, così male non stai, no? Mi sembra.
Insomma, vabbè, per adesso sono stabile.
Comunque, Vincenzo, tu quanto conosci la medicina di Hammer?
No, adesso sto iniziando a capire un po' di queste cose, diciamo per me alternative, perché non ne sono mai venuto a conoscenza.
Certo, ma hai letto qualcosa?
Sì, sto leggendo, cioè, non sono, sono iniziato un percorso su questa cosa qui, che all'inizio da bambino, che fai? Vai in ospedale, ti affidi solo a loro, ti affidi, che loro vengono considerati come Gesù sull'altare.
Certo.
Quindi se loro sbagliano non è colpa nostra, è colpa della natura.
Guarda, adesso l'approccio americano è vedere i sintomi che hai adesso.
Sì, io volevo riferendomi alla domanda iniziale, come si fa a capire se un embrione potrebbe nascere con questo conflitto e come già risolvere questo conflitto già nell'embrione? Cioè, non so se mi sono spiegato bene. Questo volevo capire.
Dipende in che ottica tu guardi la cosa, cioè nell'ottica ameriana, se io vedo una madre che è molto stressata, è semplicemente il consiglio di calmarsi e di risolvere i problemi fare il possibile per risolvere i problemi che la fanno stare così stressata.
Intenzione.
Così in tensione, certo.
Ah, ho capito. Poi da lì inizio tutto un percorso.
Sì, però tieni conto sempre che noi valutiamo i sintomi, anche questi test che fanno, l'amniocentesi per vedere se era down, se non era down, non hanno quella valenza assoluta che invece ti dice che la medicina ti dice che hanno. Quindi tante volte, tante donne secondo me hanno abortito, che in realtà il figlio era sanissimo.
No, infatti,
Quindi...
sì, continua, continua.
No, quindi non bisogna prendere. Purtroppo, come hai detto tu, cioè abbiamo questa fiducia incondizionata del medico che qualsiasi esame ti fanno lo prendiamo come verità assoluta e quindi si arriva a queste situazioni qui.
Quindi stai dicendo che già nell'embrione, se la madre risolve queste problematiche, ad esempio come la mia, che potrebbe essere stata in conflitto, cioè essere in tensione tutto il periodo della gravidanza, se lei poteva risolvere questo problema, forse qualcosa si sarebbe risolto nell'embrione, giusto?
Sicuramente, nascevi con meno sintomi, nascevi che stavi meglio, che eri più normale.
Perché io ho sentito parlare anche di una live della scorsa volta, scuso solo che non ero in diretta, che un bambino è riuscito a guarire già nell'embrione, che poteva nascere con la sindrome di Down, se non
Sì, ma
sbaglio.
Amer ha curato una bambina che è nata con
Sì, Amer, proprio lui, sì.
la cosiddetta sindrome di Down. Che viene considerata anche quella tipo la fibrosicistica, no? Cioè quindi malattia genetica, sarai così tutta la vita, potrai
Certo, sì.
curare. Ok, però Amer è andato a capire il conflitto, in quel caso era un conflitto uditivo, cioè questa bambina
Sì,
durante la gravidanza, ti
sì.
ricordi, no? E quindi
Sì, era
poi,
troppo, viveva in un ambiente troppo incasinato, troppo rumoroso.
troppo rumoroso, e quindi poi allontanandole il più possibile dai rumori, cioè consigliando ai genitori di vivere in campagna, tenerle il più possibile nel silenzio, così questa bambina è molto molto migliorata, ma visivamente proprio, cioè l'ultima foto che c'è sul testamento è una bambina normale praticamente. Quindi anche questa presunta anomalia genetica che dovresti portarti dietro tutta la vita, che fine fa? Capite? Non è
Vabbè,
vero, non c'è niente
no.
di così, che dici sei così e basta, perché la vita è sempre risponde a quello che ti succede e si adatta a quello che ti succede. Certo che se tu rimani sempre nello stesso conflitto, rimani sempre lì, ma se invece tu sei capace di capire che conflitto hai fatto, allontanarti dai binari, i miglioramenti ci sono e anche enormi.
Certo, io vabbè, prima di tutto ho negato qualsiasi previsione da parte loro, che a 20 anni non ce l'hai mai arrivato. No,
Infatti,
sto
scusa, ma
arrivando.
questa previsione l'avevano data a tua mamma, mica a te, o tua mamma te l'ha passata?
No, l'hanno detto prima a mio padre, che mia madre, sapendo di questa cosa, è rimasta un po', come dire,
Un po',
depressa.
ma accidenti, un po'.
Sì,
Prima
perché
è
poi
partito.
fanno vivere conflitti forti anche con gli anni,
Certo, poi
ovviamente.
mio padre me lo disse adesso, perché io non mi ricordavo da piccolo, cioè, non mi ricordo niente. mio padre è venuto da me e ha detto a Pavia non ti danno mai, non sono manco se arrivi a 20 anni. Va bene, e infatti mo sono arrivato a 25.
Ascolta, c'è una testimonianza, l'ho citata diverse volte, non so se c'è la Paola qui, Bot. Nella famosa conferenza di Aosta che c'è stata una dozzina d'anni fa,
Sì.
tra i vari casi che sono stati registrati, c'è stata una signora che ha detto: io sono nata e mi avevano dato una diagnosi di malformazione genetica. In realtà hanno scoperto, quando era piccola, che lei aveva inghiottito una spilla da baglia e quindi lei era stata tipo a 20-30 giorni di età, era stata tipo 2-3 settimane senza mangiare, proprio perché le faceva male, aveva in bocca questa cosa qui. Poi quando l'hanno scoperto, l'hanno operata, non so cosa gliel'hanno tolta. Ma anche lei dice, se fosse passata la teoria della malformazione genetica, o meglio, per i medici quella continuava a essere una malformazione genetica. Avendo, non so chi, adesso non mi ricordo, capito che era un conflitto di non poter inghiottire, non poter mangiare, che era durato tanti giorni, lei aveva subito questo trauma pazzesco, però all'età di 50-55 anni diceva: io ho una vita normale, sono sposata, vado in montagna, cammino, per carità, non faccio i 1.000 metri di dislivello, però le mie passeggiate 2 ore le faccio, proprio per dire che quello che viene definito banalmente come è sfiga da natura, il DNA, anche quello era stato un conflitto. Guardate, se volete ve la tiro fuori, ce l'ho in un post del Gli Ingannati. Adesso la metto qui l'articolo.
Ma infatti, secondo me, anche i medici ti creano conflitto, perché già secondo la loro diagnosi,
Non
secondo la loro diagnosi,
solo secondo
secondo la
te.
loro diagnosi, ti etichettano già come, che ne so, a me mi hanno etichettato come, diciamo, insomma, come paralitico, però siamo lì, che
Bene.
quando se devi giocare a calcio, non devi sudare, non devi giocare fuori all'aperto, a calcio, devi giocare in un luogo chiuso, cioè luogo chiuso poi, cioè dove siano i batteri e pullano, vabbè. Poi
Sì, ti mettono tutta una serie di limiti che sono
sì,
assurdi.
limitato,
Cioè,
cioè,
sono
io poi
assurdi.
uno da bambino che fa? Non se ne rende conto, perché i bambini sognano. Quindi questi dottori già da bambino poi vabbè, la fibrosi è correlata anche a una preoccupazione generale di una famiglia, perché sono loro i medici che psicologicamente creano paura alla famiglia che ci sta intorno.
Certo.
Quindi, poi ci sono i miei nonni che hanno una certa età e cosa possono credere? Che secondo loro, perché loro hanno un'altra mentalità, cioè non vengono a informarsi su tutte questa
Guarda,
medicina alternativa. E
fanno dei danni tremendi, i medici,
infatti mia nonna sta sempre in
tremendi,
tensione, sta.
tremendi su
Mia nonna
tutta
sta sempre in
tutta
tensione.
la famiglia. È una
Sì.
roba veramente incredibile.
No,
La
poi si creano
medicina del
sempre.
terrore.
Certo, fanno proprio subacuol.
In
Scusami.
italiano fanno proprio.
No, scusami, mi è scappato, scusami, scusami.
Sì, ma a me piace il napoletano, ma traducilo però che non ho capito.
No, ti fanno proprio va avere i vermi, ti mettere paura. Proprio
Sì.
questa cosa qui. E quindi poi, siccome poi sei circondato da, come dire, troppa attenzione, ci sono individui che ovviamente sono gelosi. È sempre dovuto, è sempre do è tutto, ormai è tutto preparato. Ci ho detto, vabbè, è normale sta cosa, vabbè, sì, andiamo avanti. Però, come ho capito, dagli anni, è tutto preparato. La colpa di chi è? Manco di tutta questa gente che o ti odia o ti ama, ma è tutta questa dei medici.
Bravo. Ma
Cioè, questo.
posso dirti, è anche nostra dei pazienti, perché tante volte noi non abbiamo la pazienza o quantomeno la voglia di lavorare su noi stessi per capire qual è l'origine profonda. Noi basta prendere la pillola, tante volte, non tutti, non tutti, però tanti sono interessati alla pillola che gli faccia passare i sintomi,
No,
perché non ho tempo da perdere.
sì, ma poi prendono per buona la diagnosi del medico, qualsiasi sia, anche se è tremenda. Cioè, vai un attimo a cercare di capire che cosa c'è dietro al tuo
No, vabbè,
sintomo.
io adesso ne sono consapevole, perché prima ero più ragazzo, ero più spensierato, dicevo, vabbè, non mi frega niente di niente. Infatti poi ho fatto tutto il contrario che dicevano loro. Facevo
Bravo.
tardi la sera e non mi succedeva niente. Poi giocavo a calcio fuori con la pioggia e non mi succedeva niente, ai tempi quando stavo un po' meglio. Poi ho
Bravissimo.
fatto pure box, ho fatto.
Sì, guarda.
Ho fatto pure box che loro dicevano, però dicevano non puoi prendere i colpi sotto il costato perché il polmone, scusa, ma io alleno gli addominali, come faccio a soffrire i colpi? Cioè, sono anche una persona che non è allenata e gli prendo un colpo sotto al costato, è per forza che si fa male, no? Sì. Cioè, non è che io c'ho, non è che io c'ho i polmoni delicati e, cioè, poi se non ti alleni per forza che ti subisci più i colpi. Invece, ma che sei, io infatti poi l'ho fatto per 2 anni.
Guarda,
mi sentivo Dio, mi sentivo.
Guarda Vincenzo, ti faccio i complimenti, perché già da te in questi anni sei riuscito a destrutturare questa diagnosi che ti hanno fatto, poi adesso stai anche approcciando Hammer che ti darà tutte le risposte, se hai la calma di studiarlo bene.
Poi entrano gli assistenti sociali che dicono, cioè, per me gli assistenti sociali sono la cosa più inutile che esista. Non so se è un contro e contro, io la penso così, poi uno può dire quello che vuole.
No, diciamo che ti fanno rimanere sempre in quella mentalità di malato, capisci?
E ecco, quindi... bravo, sì. No, poi io me ne rendo conto che si preoccupano perché sei malato, ma se sei una persona normale, ti trattano come le persone normali, cioè ti salutano e ti mandano a quel paese.
Sì.
Poi perciò è troppo. Cioè, quando tu ricevi troppa attenzione così, significa che ti prendono proprio da uno impedito, anche quando tu sei ricoverato in ospedale, tutti gentili, tutti lì, però il problema non si risolve.
Eh sì. Guarda, hai già capito tante cose, Vincenzo, sei anche giovane, quindi ti faccio i complimenti. Continua su questa strada che vedrai che questa diagnosi iniziale sparirà. Non avrà neanche più senso di esistere.
No, certo, ma per me già è sparita, per me. Cioè, come andrà a finire le cose per me è già sparita perché cioè, io con la testa ci connetto
sì,
purtroppo, infatti però loro vogliono anche mandarmi dallo psicologo, ma io non ho bisogno dello psicologo, cioè, cosa mi risolve lo psicologo?
E perché ti mandano dallo psicologo?
È perché è tutti quelli che hanno il soggetto, cioè tutti quelli come noi che dipende se è quello più grave o quello non grave, che hanno questo conflitto. Quando tu poi, purtroppo, quando ti aggravi e hai delle problematiche di movimento, di tutte queste cose qui, poi la testa fa brutti pensieri e la testa va.
Sì, è psicologia di supporto alla tua malattia.
No, è terribile, che la testa va e il corpo non va. Quindi cosa fanno? Invece di risolvere il problema come al solito, non lo risolvono e ti mandano dallo psicologo. E lo
Sì.
psicologo cos'è che fa? A me mi ha detto, vabbè, ma se c'hai paura di fare così e non riesci a camminare, se vuoi vogliamo provare una terapia con già sentire psicofarmaci, ho detto no, lascia stare, dai, faccio da solo. Cioè, faccio da solo, lascia stare, vai, prendi la tua strada.
No, ma poi lo psicologo non contesta la diagnosi iniziale, cioè non è che ti dà la forza per dire guarda che tu potrai
Ma
fare
non mi
questo,
dà la forza. Io ho detto, guarda,
potrai superare
gli ho detto a lei, che è la psicologa, beh, cioè,
le cose. Ti fa
insomma.
rassegnare a quel tuo destino e che devi
Sì, ma come fai?
accettare.
Sei una psicologa che ha quasi 200, cioè quasi più di 200 pazienti. Come fa a stare dietro a questi qua? Cioè, è
Certo.
come se fosse, come fossero dei clienti. Come fa a capire ogni persona cosa che ha? Quindi, siccome la diagnosi è uguale, loro cose che fanno? Proviamo una terapia antidepressiva, anticosa, antirepressiva, anticomprensiva. Cioè, a me che mi serve a me? Cioè, tu mi
Certo.
devi dare l'energia, mi devi risolvere il problema, così io cammino e faccio le mie cose.
Non solo
Cosa mi serve?
non ti serve, ti fa anche cronicizzare il tuo problema perché ti dice che devi rassegnarti a questo, se hai problemi a rassegnarti devi prendere psicofarmaci, capisci?
Sì, che lui poi mi ha detto, vabbè, pensaci, poi ci vediamo.
Sì.
Io manco ci ho pensato e manco più l'ho vista.
Hai fatto bene.
Ma ormai ho capito, è tutto preparato. Cioè, anche poi, purtroppo, la gente quando si aggrava, secondo loro, arriva il cosiddetto trapianto di polmoni.
Sì.
Secondo me non risolvi manco lì, perché poi da una parte i dottori dicono, vabbè, i polmoni, respiri bene, respiri sì. Sì, che proprio dopo devi prenderti 20 pasticche di antirigetto.
Ma
E cos'è che
no,
risolvi?
Certo. Lascia perdere che i nostri organi possono recuperare tranquillamente tutti. Certo, dobbiamo capire cosa sta succedendo e uscire da certe recidive.
Tutto lì. Io poi loro non te lo dicono, però io se tu ti informi vai a vedere persone come me, che li conoscevo pure, con la mia stessa diciamo conflitto, che 5 anni sono vissuti e poi se ne sono andati.
Lo so. E dipende sempre poi quanto erano intensi i conflitti che hai fatto, quanto i familiari sono andati in panico per la diagnosi, che terapie sono state fatte in seguito alla diagnosi. Ogni caso è a sé. Adesso stai studiando e lo capisci.
No, queste persone se ne sono andate soprattutto per purtroppo il rigetto del polmone.
Ah, intendi quelli dopo il trapianto?
Sì.
Ma
sì.
I trapianti, guarda, io Amer non ho mai sentito parlare di trapianti.
E meno male che non ne ha parlato.
Non ne prende neanche in considerazione, perché non c'è bisogno di mettere un corpo estraneo. Ma poi comunque tu metti un corpo estraneo, i programmi sono psiche, cervello, organo. Quindi non è solo l'organo, è la psiche e il cervello, capisci? Quindi non risolvi niente in realtà. Hai messo un organo nel tuo corpo, sì, che il tuo corpo fa una fatica della Madonna a accettare, ma comunque i meccanismi conflittuali che tu avevi, quelli rimangono.
Certo, sembra un punto di partenza, siamo.
Sì. Cioè, non...
infatti sera. Loro proprio, così è, proprio, poi io dico... Guarda, ma io ho visto, cioè, poi fai una domanda diretta ai dottori, perché loro pensano che tu vivi nel mondo delle favole, segui tutto quello che dicono loro, e dico, vabbè, poi faccio il trapianto, respiro, faccio quello che voglio, come una persona sana. Sì. Poi tu gli fai la domanda diretta e gli dici, ma senta, ma io ho visto delle persone che uno è morto dopo 5 anni, uno è morto dopo 6 anni, uno è morto dopo 10 anni, e ho detto, ma quanto tempo ho col polmone nuovo? Mamma, sai, ognuno c'ha il suo destino, ognuno non sa se deve, quando muore, come se uno tu attraversi la strada e ti investe. Cioè, ma che domande sono?
Ho capito, allora sì, cioè, nel senso, tutti possiamo morire in qualsiasi momento di incidente. No, ma lascia perdere. Ma poi tu, scusami, i tuoi polmoni non hanno niente che non va.
Per loro, dalla loro diagnosi sono...
Ma tu già da come parli così non è un problema ai polmoni, capisci?
Cioè, no, certo, no.
Esci completamente da questa, cioè, tu valuta solo i sintomi che hai, che dici, ok, ho la cacarella quando non prendo sta cosa, ok, quello è un sintomo, ok?
Sì.
Ma il respiro, se tu respiri, hai fatto anche sport, hai detto nella tua vita, cioè i tuoi polmoni vanno benissimo. Lascia perdere la loro diagnosi, guarda i sintomi, la realtà del tuo corpo.
Sì, perché poi mi sono reso conto che negli anni le loro cure, le loro terapie farmacologiche non risolvono i sintomi.
Ma no, a volte te li attenuano un po', ma...
Sì, li attenuano, sì, quello dove lo dire, li attenuano, sì,
attenuano,
sì.
Ma se tu non... Cioè, prima cosa è uscire da questa ipnosi, dalla diagnosi, e ritornare agli effetti che ha il tuo corpo. Tu hai detto che hai avuto tosse, avrai avuto tosse in certi periodi della tua vita, no? Adesso non ce l'hai.
Adesso ogni tanto ce l'ho, quando mi sale... Vabbè, non vado nei dettagli, quando...
Vabbè, la tosse è soluzione. Dei bronchi o della laringe, semplicemente. Quindi tu nella tua vita hai recidivato un po' di volte quel conflitto, probabilmente anche a causa della diagnosi che ti hanno fatto, perché il conflitto è di minaccia. Capisci che tu puoi aver vissuto come minaccia anche la diagnosi stessa?
Cioè, sì, no, minaccia cruda, minaccia proprio...
Capisci che è un circolo vizioso?
Mortale.
Se tu sblocchi questa ipnosi della diagnosi, ti sparisce anche il conflitto che fai?
Certo, vabbè, io ero curioso all'inizio di sapere il conflitto proprio embrionale, da cosa è dovuto.
Di base è quello che ti ho detto. E infatti vedi che c'è una certa corrispondenza, no? come ha vissuto la gravidanza tua madre.
Vabbè, io provo a chiedergli qualche cosina anche a mio padre, ma è dovuto anche a lui oppure solo a mia madre?
No, beh, sentito della madre, poi ovviamente la madre, se c'ha anche un marito che la stressa, peggiora il suo stato di stress, capisci? Però il conflitto lo fa lei.
Posso dire che mio padre, vabbè, lavorava come la voce, quando stava con lei, non so se si sentiva abbandonata, però lui lavorava, si svegliava alle 6 del mattino, poi tornava, che ne so, verso le 6, le 5 a casa. Quindi poteva essere anche questo, una sindrome di...
Ma lei magari si è sentita sola, si è sentita non nel suo ambiente tutto, e questo le ha fatto vivere dei conflitti che la facevano stare in allerta.
E quindi, intenzione.
In tensione, e quindi faceva quella vasocostrizione di cui ti ho parlato.
Certo. No, per me... Sì, dimmi, continua.
Puoi indagare, indaga con tua madre, chiedere come ha vissuto la gravidanza, così, così capisci.
Vabbè, adesso io sto iniziando un percorso, con lei non ci parlo da tanto tempo, cioè sono parecchi anni che...
Ah,
No, quindi, poi vabbè, anche quando sono nato abbiamo sempre avuto un conflitto io e lei,
ok.
anche dopo, cioè non solo nell'embrione, ma anche dopo.
Capisci che vedi che è lì che è per quello che hai avuto i tuoi sintomi tu, perché la madre capisci che è la cosa più importante, soprattutto i
Ma
primi anni.
quello dipende, scusami se ti faccio pochi minuti, poi basta, se no faccio parlare altre persone.
Vai, vai, tranquillo.
Ma è dovuto anche alla mancanza di latte materno.
Certo.
Sì.
Forse del rapporto che si crea con l'allattamento.
Eh sì, ogni
Ecco,
cosa
il
che
rapporto, sì.
non va come la biologia dice è fonte quasi sicura di un conflitto.
Certo.
Quindi bisogna vedere anche
Perché,
come è andato
sì.
il parto, per esempio. Il parto è molto
Il parto
importante.
cesareo.
Capisci? Il parto cesareo non è il
Pure.
massimo perché impedisce quella cascata ormonale,
Ah.
diciamo, abbinata che c'è tra madre e figlio, e che crea quel legame profondo e ancestrale, ovviamente inconscio, tra madre e figlio.
Ecco. Quindi perciò dopo, quando sono nato dopo, ho avuto sempre conflitti con mia madre perché è dovuto anche un po' a queste
Dovuto a quello, sì,
particolarità.
ma tu sai che ci sono certi animali che se gli fai parto cesareo, la madre non riconosce i piccoli, se li mangia, li uccide.
La madre mangia i piccoli.
Eh sì, li uccide perché non li riconosce come suoi, perché il processo di riconoscimento del piccolo è, come ti ho detto, legato a questa cascata ormonale che c'è in un parto naturale. Se tu
Ah.
invece tiri fuori il piccolo dalla pancia, glielo fai vedere lì, questa dice: ma chi è sto qua?
Ah, ecco, sì, perché poi quando fanno il parto cesareo non lo vedono subito il bambino, la mamma si addormenta.
Capisci, non c'è neanche questo rapporto dopo che
Quindi
nasce.
non c'è quella emozione forte all'iniziale.
Eh sì, ma poi il bambino comunque anche dopo parto cesareo dovrebbe essere messo subito attaccato alla madre, perché
Ma
comunque
invece no, sono stato in culo.
è già uno shock, capisci che è già uno shock il fatto di uscire da questa pancia bella protetta e entrare in questo mondo infame. E poi se però il bambino sente subito il battito della madre, il calore della madre, la pelle della madre, si tranquillizza e dice va bene, tutto va bene. Se non sente quello, però non va tutto bene, anzi non va niente bene, capisci?
Oh. E poi io non potevo bere il latte di mia madre perché, cioè, il suo latte non era latte, non era buono, non so cosa è dovuto. Cioè, non produceva, anche
Allora.
quando mia madre ha avuto mia sorellastra, non il latte in poche parole non era buono.
Allora, tante volte dicono che non era buono, ma in realtà è buono. Tipo quando è. Perché è un latte un po' diverso quello all'inizio, mi sembra che si chiami colostro, che a volte è anche un po' batterico. E loro, sai, che appena vedono batteri dicono: ah, no, no, malissimo. Mamma dice che non fa
Ah,
niente.
ecco.
Il bambino si beve anche il latte come batteri, anzi, gli fa bene. E quindi può essere semplicemente quello. Però capisci che tu hai avuto la madre stressata, parto cesareo, non sei stato allattato.
Sì,
Questi
no.
sono i conflitti che hai fatto, capisci? Che ha portato ai sintomi che hai avuto, non questa fantomatica diagnosi di fibrosi cistica, capisci?
Sì, che poi ha allattato dopo con schifezze artificiali come Valsoia, di quella
Sì,
roba là.
sono tutti surrogati, che va bene, ci hanno permesso di rimanere in vita, però non sono la stessa roba del latte materno, eh.
No, è contro natura.
Sì, diciamo, non proprio contro natura, nel senso che comunque sono cose biodegradabili che in qualche modo ci nutrono, però non c'è questo rapporto ancestrale con la madre, col branco, che comunque è altrettanto essenziale. E quindi capisci che i conflitti lì per forza si fanno.
Sì, io per quanto riguarda il latte l'ho sempre presa per una cosa, c'è un dettaglio subito, dice vabbè, se uno non prende il latte dalla madre non è che, però
no,
facendosi caso, cioè dopo che sono nato ho avuto sempre conflitto con lei, proprio come se la vedessi come una, no come una sorella, però come un'amica da prenderla in giro, cioè da litigare, vabbè vai a quel paese. Va,
sì, cioè, perché tu inconsciamente non la riconoscevi come madre, proprio perché...
No, ma manco adesso. No.
Parte nella nascita, eh sì.
È così. Quello è allora, sì. Sì, perché no, anche lei mi vedeva, cioè a parte dopo dei dettagli, non so a dire, però anche lei mi trattava anche come...
Sì, perché è reciproca questa cosa,
sì,
no?
Sì,
diceva la parola. È reciproca, e quindi anche, come ti ho detto, certi animali non riconoscono il figlio se col parto cesareo, quindi anche lei, sì, ti riconosce mentalmente perché sa che sei suo figlio e tutto, però a livello profondo c'è questo distacco che rimane sempre in fondo, che rimane tutta la vita. Difficile, puoi mitigarlo col tempo, certo, tutto si può mitigare, però sì, d'altronde sai, è come tu sei nato a questo mondo e in qualche modo ti ha abbandonato subito, non hai fatto in tempo a nascere che ti ha abbandonato, ma non solo tu, cioè anche quelli della mia generazione quasi sempre dopo nati venivano staccati dalla madre. Infatti ci sono spesso rapporti difficili con la madre, perché sì, si parte da lì.
Va bene, dai.
Certo.
Grazie va mille, grazie, Vincenzo. Ma perché Zu, scusa, domanda che non c'entra niente, hai deciso di... Ah, Zu, vabbè, ti sei smutato, rimutato.
No, dimmi, ti sento.
Non ho capito perché ti sei messo questo nick Zu, così.
Sì, più veloce su Telegram, poi Telegram lo usavo in passato un po' più in anonimato, quindi ho messo un nome veloce.
Va bene.
Comunque, continua su questo percorso che vedrai che sei già sulla buona strada e tutto ti sarà sempre più chiaro. E starai sempre
meglio. Provare per credere, che ormai
sì.
Bisogna provare di tutto.
Sì. E qui hai le verifiche anche, quindi tutto torna, no?
Va bene, Davide. Grazie per la disponibilità e alla prossima. Grazie.
Ciao, buona serata. Ciao.
Ci sono un paio di commenti, i medici sono dei veri e propri terroristi. E un'altra dice, Annalisa, la cosa che più mi rattrista è che su certe cose non ho avuto bisogno di conoscere Hammer, sono cose profondamente istintive e naturali. Sì, bello questo, però io ti dico, quando l'ho scoperto, proprio ho detto, finalmente, la teoria delle cellule impazzite proprio non mi convinceva.
Eh sì, ma perché di base avevamo già anche noi questa, cioè certe cose le avevamo intuite, però leggendo Hammer che le ha proprio messe giù.
È tutto in ordine, sì, sì. Mette tutto in ordine.
Dici, cavolo, allora sì.
Allora, per chi è presente, che sta dalle parti di Padova, vi ricordo che venerdì sera c'è la proiezione del documentario Salute Nuova Medicina, in cui uno dei protagonisti è anche Davide Cerutti che parla. E se magari qualcuno ascolterà la registrazione di questa trasmissione più avanti, da oggi a venerdì 21, sappiate che c'è appunto questa proiezione che è introduttiva, quindi... Chi sa già tutto può anche non venire, ma chi invece ha parenti, amici, colleghi che non sanno, però hanno un minimo di apertura, dicono qualcosa non mi convince della medicina moderna, invitatelo, e questa è una introduzione soft, però che fa ragionare e quindi è un primo passo per approcciare. È venerdì sera ad Abano Terme, via Stazione 6. Davide, c'è qualcos'altro per stasera?
Allora, io direi che se non gli dispiace il discorso sulla depressione, lo rimanderei la prossima volta. La prossima volta però lo facciamo, non si può rimandare troppo.
Lunedì 24 marzo, ci promesso che partiamo con quella.
Sì, poi c'erano anche alcune domande, mi sembra, che avevano fatto. però anche
chiedo quello... il tema del ciclo mestruale, ma anche se non stasera, se non riusciamo, ma lasciarlo in lista per i prossimi incontri.
Sì, no, l'unica cosa, avevo letto all'inizio che aveva risposto Giovanni sulla glicemia, ma la glicemia, una persona chiedeva se la glicemia è, se la glicemia, se gli zuccheri sono simpaticotonici o vagotonici. In realtà non sono né uno né l'altro, non è la loro caratteristica principale. Gli zuccheri vanno a incidere sulla glicemia, quindi se una persona, per esempio, come ho detto prima, no? Cioè se è in conflitto attivo dal punto di vista maschile, quindi alza la glicemia in fase attiva e lì mangia altri zuccheri, lì ovviamente la sua glicemia si alza ancora, quindi in quel caso diventano simpaticotonici. E se invece una persona è in vagotonia e a quel punto mangia zuccheri, gli riequilibra, e in vagotonia con la glicemia bassa e mangia gli zuccheri, gli attenua la vagotonia. Quindi dipende in che posizione è nel conflitto che riguarda la glicemia, però influisce più che altro su quello. Non ha caratteristiche in sé più di tanto vagotonico, simpaticotonico, lo zucchero, secondo me.
Dai. Riprendiamo lunedì prossimo, allora, magari anche partendo da questa, se qualcuno vuole approfondire, e le domande che sono venute adesso. Cerchiamo di mantenerci nell'ora, all'ora e un quarto canonica, e io vi darei appuntamento per lunedì prossimo, che dici?
Sì, adesso mi segno bene le cose che sono, di cui non siamo riusciti a parlare stavolta, così ne parliamo la prossima volta, va bene?
Benissimo. Ricordo come sempre che tutte queste puntate sono registrate, le trovate sia sul canale Telegram al Bar delle Verità che sul canale Telegram Ingannati che sul mio sito. Grazie a tutti, buona serata e alla prossima.
Buona serata a tutti, un abbraccio.
Ciao.